Secondo il National Museum of Women in Arts, più del 50% degli artisti contemporanei sono donne. Ma se parliamo di mostre o di eventi in galleria, la realtà cambia. Pensateci, quante gallerie rappresentano donne? Quanti sono i musei che espongono personali di donne? Di certo non il 50%. Ed è un peccato perché sono tante le artiste che hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura. Sono tante anche le professioniste che si impegnano ogni giorno per sostenere le realizzazioni e la divulgazione dei lavori degli artisti. Sono galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di museo, TikToker. Sono tante e nel corso di questi podcast ci piacerebbe farvele conoscere. L'idea è quella di seguirle attraverso i luoghi e i paesaggi che hanno significato qualcosa nel loro percorso e scoprire che questi luoghi compongono una vera e propria mappa dalla geografia personalissima. È il loro progetto di vita, il loro sguardo sul mondo dell'arte. Questo è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts, e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo il nostro viaggio. Oggi è con noi Ilaria Biento. Le sue opere, per fortuna direi, sono state esposte in molte gallerie d'arte, nei musei in Italia e all'estero, oppure fanno parte di collezioni pubbliche e private. Parlano soprattutto di mare, immagini di mare che riflettono, come dice lei stessa, il suo oceano interiore. Ilaria è nata a Napoli ed è difficile trovare un artista che abbia fatto delle sue origini, e per origini intendo nascere in un luogo dove il mare è così centrale, l'elemento fondante della sua opera. E quindi mi viene da dire che con lei, forse più che una mappa, creeremo una carta nautica. Buongiorno Ilaria, come stai?
Buongiorno Francesca, grazie di questo preziosissimo invito, sto molto bene, grazie, mi sono collegata da Napoli.
Bene, allora armiamoci di compasso e iniziamo a tracciare la tua rotta. Lo facciamo, come abbiamo detto, attraverso 5 luoghi e direi di partire subito dal primo. Dov'è che per la prima volta hai sentito "qui c'è arte, questo è quello che voglio fare"?
Faccio veramente un salto indietro nella mia memoria e arrivo al periodo in cui ero molto molto piccola e avevo 5 anni, e a quell'epoca in pratica io ho abitato per un po' di tempo a casa dei miei nonni, dove c'era questo mio zio che era fotografo e aveva una camera oscura. E invece di giocare con me, con i soliti giocattoli insomma che si usano con i bambini, lui mi portava in camera oscura dopo avermi ritratto con la sua macchina fotografica, e insieme a lui, ascoltando i dischi di Lucio Dalla, mi ricordo questa stanzetta tutta buia, illuminata semplicemente da questa luce rossa, no? Di quelle lampadine appunto che si usano in camera oscura, e insieme a lui appunto sviluppavamo questi rulli, ed è stata una sorta di magia. Cioè lì veramente ho, secondo me, la sensazione appunto che fosse un luogo magico dove sviluppare arte è stata proprio la mia prima sensazione, quel luogo, perché è stata una sorta di magia quella dell'apparizione di me stessa, tra l'altro, perché appunto era un ritratto che lui mi faceva, in questa bacinella di sviluppo che si formava pian piano in questi acidi d'argento, no? In questi cristalli d'argento.
Certo.
E per una bambina di 5 anni ovviamente era un fatto veramente magnifico quello che stava accadendo, e che poi mi è rimasto dentro fondamentalmente. Ma la cosa bella è che negli anni poi io ho iniziato a pensare che questo luogo, e tra l'altro proprio questa bacinella di sviluppo, non fosse altro che l'inizio del mio percorso acquatico in qualche modo, perché guarda caso c'era la mia prima fotografia galleggiava all'interno di questa bacinella, quindi in un fluido d'acqua.
È un'immagine bellissima in effetti. Sì. Cioè questo galleggiare della tua figura, della tua faccia, della tua persona.
Esatto, e di questa mia bambina che poi è diventata adulta e si è portata in qualche modo con sé questa immagine appunto di questo fluido che io paragono anche spesso a un fluido amniotico, no? E questo poi l'ho interiorizzato all'interno della mia ricerca, tant'è vero che poi si focalizzava su questo elemento fluido che era l'acqua, e poi è diventata appunto l'acqua di mare.
Passiamo alla tappa successiva, proprio come se fosse cronologicamente che componiamo la tua personalità. Ecco, io mi chiedo se esiste un luogo per te, che sia reale o immaginario, che in qualche modo rappresenta un po' un concentrato artistico, cioè immagino un artista che dice: ecco, io avrei voluto vivere lì, avrei voluto essere lì, secondo me quello avrebbe contribuito a formarmi. Per te esiste questo luogo?
Sì, assolutamente sì, Francesca. Esiste questo luogo che appartiene a un movimento artistico che è nato negli anni 60, appunto, che erano gli anni della rivoluzione, ed è un luogo che appartiene a tutti quegli artisti che fanno parte di questo movimento che si chiama Arte Povera, che appunto c'era una grandissima voglia di rivoluzione in quell'epoca, e una voglia di rivoluzione che poi in qualche modo appartiene anche proprio al mio essere, e mi sarebbe piaciuto tantissimo vivere proprio in quegli anni insieme a tutti quegli artisti meravigliosi che poi sono diventati famosissimi, tipo Pino Pascali, Giulio Paolini, Kurellis, Boetti, Mario Merz, cioè. Il mio desiderio, se avessi potuto scegliere appunto un'epoca artistica alla quale appartenere, sarebbe stato proprio questo: appartenere appunto all'arte povera e realizzare insieme a loro, tu sai benissimo, no, che loro utilizzavano questi elementi che derivavano dalla natura, un po', se mi posso permettere, come faccio io con questo elemento del mare, no? E quindi loro riprendevano questi elementi umili, molto semplici, che erano per esempio la cartapesta, piuttosto che il ferro di recupero, degli stracci, oggetti riciclati,
Certo, che
legna.
era il senso proprio dell'arte
Esatto,
povera,
era il senso dell'arte
evidentemente.
povera, ma non solo praticamente mi piace tantissimo questo immaginarmi lì con loro, proprio cioè, mettendomi proprio con le mani in qualche modo, no? A elaborare anche io insieme a questi artisti meravigliosi elementi appunto che appartengono al nostro pianeta Terra, un po' come faccio io con il mare, diciamo così. E la
Ti
cosa.
saresti allargata non solo mare, ma anche terra,
Esatto,
polvere, colla e così via.
assolutamente sì, cioè io quando mi immagino loro, no? A parte il fatto che mi piace tantissimo la sinergia che c'era tra questo gruppo di artisti, cosa che per esempio in questi anni si è persa parecchio, cioè mi piace molto il fatto che loro non solo elaborassero le loro opere, ma mischiavano anche elementi tra di loro, no? I materiali, cioè comunicavano tra di loro quelle che erano tra virgolette, le nuove scoperte, ma mi piace soprattutto pensare a un movimento di rivoluzione, soprattutto mentale e di pensiero, perché quello che facevano era soprattutto un'azione, ecco, oltre che, cioè praticamente andavano al di là della cristallizzazione dell'opera d'arte, cioè per loro l'opera d'arte.
Oltre l'arte tradizionale,
Esatto,
ovviamente,
esatto,
rifiutavano un po' queste tecniche
esatto.
solite.
Cioè l'opera non era semplicemente un oggetto, ma era un qualcosa che era un elemento vivente, ecco, in via di trasformazione. E quindi io trovo molto affascinante quell'epoca, molto affascinante il rapporto che avevano gli artisti tra di loro, e mi immagino spesso proprio con una tuta, no, da operaio, insieme a Pino Pascali, piuttosto che Kunellis, eccetera, appunto a realizzare qualche opera insieme a loro. Mi sarebbe piaciuto tantissimo.
Beh, di conseguenza credo che la terza domanda, cioè il terzo luogo dove vogliamo procedere su questa cartina, già ce l'hai un po' raccontata, nel senso che mi chiedo dov'è o insomma qual è l'opera artistica che tu ami di più, dov'è conservata.
Sì, sicuramente penso che l'avete anche un po' immaginato quale può essere, è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, che custodisce, conserva qualcosa che io reputo veramente un'opera preziosissima, che è l'opera di Pino Pascali, che si intitola 32 metri quadrati di mare circa, che è un'opera che lui ha realizzato nel 1967 e che io amo.
Poco prima di morire, fra parentesi, perché lui è
Esatto.
morto giovanissimo, a 33
Sì,
anni.
infatti mi commuove tantissimo anche questo aspetto appunto di Pino Pascali, che ha realizzato quest'opera che io reputo innanzitutto l'opera più grandiosa di Pascali, ma è anche un'opera a cui io mi sono ispirata tantissimo nei miei processi lavorativi. E ci sono queste vasche di zinco meravigliose che contengono tante sfumature d'azzurro che richiamano appunto l'Adriatico, no? Dove Pascali poi ha vissuto ed è nato, perché lui appunto è nato a Polignano a Mare. E quindi questo amore di quest'artista per il mare si avvicina molto ovviamente a tutta la mia ricerca, all'amore, appunto lo stesso amore che io nutro per il mare, venendo anche io da una città di mare come lui. Sì, ma tant'è vero che lui infatti ci fa riflettere con quest'opera su un confine, no? Cioè, teorico tra quello che può essere la natura e l'artificio. Lui praticamente con quest'opera d'arte è come se portasse, tra virgolette, materialmente il mare in una galleria, in un posto espositivo, in un luogo espositivo. Quindi è molto bello il suo pensiero, e per quanto riguarda la mia emozione è stata enorme la prima volta che l'ho vista, tant'è vero che non riuscivo proprio a uscire da quella sala. Cioè, guardando questa immensa distesa di queste tempere d'azzurro, sarei voluta rimanere anche un mese in quella sala in contemplazione. Veramente un'esperienza meravigliosa.
Senti, quarto luogo, un luogo dove tu senti che ti influenza, che ti dà qualcosa come artista. Esiste?
Sì, Francesca, esiste. Ci sono tanti luoghi che io ho potuto esplorare grazie alla mia ricerca, perché appunto fortunatamente il mio lavoro si svolge sempre all'aperto. Però ti devo dire la verità, il luogo vero e proprio che mi ha suscitato più interesse e mi ha fatto capire che è lì che ho creato, tra l'altro, forse le opere più importanti della mia ricerca artistica sono state le isole, e nello specifico tre isole in particolare, perché ho avuto la grande fortuna di poter partecipare a delle residenze d'artista. La prima che ho realizzato sull'isola della Sinara in Sardegna, la seconda invece sull'isola di Capraia, e la terza che è avvenuta da autunno scorso sull'isola della Corsica.
È bellissimo, perché proprio a proposito di mappa, quando ci siamo detti della rotta, è proprio come se noi fossimo su una carta nautica ed incontriamo queste isole nel mar Mediterraneo. Bellissimo.
Ma poi guarda il destino com'è strano, no? Perché poi tra l'altro queste tre isole sono anche molto vicine tra di loro. E il fatto che io comunque stia creando, in qualche modo mi piace molto definirla così, un'antologia acquatica con tutta la mia ricerca, perché è come se i miei lavori non fossero altro che una serie di capitoli, no? Mi piace immaginare così, che poi alla fine si crea questa grande antologia dove io posso raccontare tutti i momenti della mia ricerca, ma anche della mia vita personale, perché ovviamente, come ben sai, tutto il mio mare parla appunto, la mia pratica artistica parla proprio di un processo interiore soprattutto, e quindi a seconda dei miei stati d'animo, a seconda della mia vita, a seconda della mia esistenza e tutto quello che mi succede, io lo racconto attraverso appunto le immagini fotografiche e le mie installazioni. E queste tre isole appunto mi hanno dato proprio la possibilità di esplorare soprattutto un'isola interiore, che io dico sempre che sono sempre un'isola nell'isola, no? E quindi esploro un'isola che è dentro di me, creando in qualche modo un arcipelago immaginario, una mappatura immaginifica.
Senti, ultimo luogo, cioè immagina che noi proprio abbiamo fatto un percorso, cioè siamo partiti, la nostra prima bandierina, il nostro primo punto fatto con il compasso l'abbiamo messo nella camera oscura di tuo zio, e da lì siamo arrivati a quello che ci piacerebbe essere un po' un luogo che ci racconta di te nel futuro, e quindi dove tu ti vedi a fare arte nel futuro, dove vorresti che l'arte andasse. È un punto, è un luogo aperto, è un luogo dei prossimi anni, o raccontaci qual è.
Il punto ultimo nel quale vorrei arrivare è sicuramente il mare aperto. È il mare aperto perché è concettualmente ovviamente, ma è un luogo senza confini. cosa che, di cui io mi auspico sempre, anche nel mio processo creativo, no? Di dare in qualche modo alle persone che guardano le mie opere un'apertura sia mentale che visiva. Ed è un luogo sicuramente dove i confini non esistono più, anche perché i confini, se vogliamo, sono veramente solo mentali, non esistono. Ed è bello il fatto che anche tu un po' l'hai detto, no? Adesso, cioè, io sono partita da un luogo chiuso, che era quella appunto della camera oscura di mio zio, di questa bacinella d'acqua, e poi ho esplorato quello che è la mia costa, quindi tutto il Golfo di Napoli. Ho iniziato così, diciamo, la mia ricerca, la mia prima pratica artistica appunto con la cartografia del mare, che per esempio è un'opera che è stata realizzata lungo tutto il percorso del Golfo di Napoli. E dopodiché io ho iniziato a prendere proprio delle navi per spostarmi, per staccarmi da questa costa e per raggiungere le isole, e dopo le isole io ci vedo soltanto un mare profondo e aperto verso l'infinito.
Veramente molto bella, ed è bello proprio questa cosa che tu sottolinei, di come progressivamente il tuo percorso artistico è andato dal chiuso sempre di più, aprendosi e arrivando all'Ilaria che sei adesso e l'Ilaria che ha intenzione di essere per i prossimi anni. Ecco, questo è un'immagine veramente molto bella.
Grazie.
No, sono io che ringrazio te e insomma spero che questa cartina, io non so perché me la vedo proprio come se fosse una, potrebbe essere un punto di partenza anche per una tua prossima opera, cioè in un certo senso ti riassume così bene, tutte queste tappe ti riassumono così bene che non so, ci penserei, ecco, vediamo se non esce fuori una nuova opera di Ilaria Biento.
Chissà, vedremo. Sicuramente la mia è una mappa molto fluida, ecco, è come se galleggiasse sempre nell'acqua. E questo elemento che continua a essere una sorta di, io la chiamo dolce ossessione, Francesca, perché spesso questa parola ossessione, no, può essere vista in maniera negativa, no, quando uno è ossessionato per forza da un elemento. Invece per me è qualcosa di dolce, è qualcosa che sanifica, è un balsamo per le mie ferite interiori, e spero che in qualche modo lo possa essere anche per altre persone, ecco. Quindi non posso che stare a galleggiare in qualche modo in questa fluidità che mi alleggerisce fondamentalmente, cioè mi fa stare più leggera e sicuramente mi fa essere un essere molto molto felice in questo mondo.
Ti ringrazio veramente tantissimo, Ilaria, e di essere stata con noi, e buon viaggio.
Grazie a voi e mi avete fatto fare un ulteriore viaggio mentale in tutta la mia memoria, quindi grazie veramente di cuore.
Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.